Entrando nella palazzina dei giardini, apparentemente non si vede niente. Apparentemente perché basta alzare gli occhi per vedere che sopra la nostra testa è appeso un arco di dimensioni inusuali e basta ascoltare per renderci conto che lo spazio è riempito da un suono non ben riconoscibile. È Sun Tzu, il lavoro di Roberto Pace Dalò per lo spazio del sacro.
Costruito questo arco di 7 metri e mezzo in vari materiali, legno, metallo, che però ha un dispositivo di produzione di suono dal vivo, quindi non è un lettore MP3 con un piccolo diffusore, ma è proprio una corda che viene messa in risonanza attraverso un campo magnetico e che produce questo dardo sonoro.
Ma come è cominciato tutto?
Allora, questo lavoro è l'esito di un invito da parte di Marco Pierini a realizzare un'opera nuova per la mostra Lo spazio del sacro. Con Marco abbiamo discusso a lungo proprio sul tipo di intervento per uno spazio in realtà molto molto complicato come la palazzina dei giardini, perché il corpo centrale di questo edificio appena restaurato, alto 23 metri, quindi cosa mettere lì? Anche considerato il fatto che quello è un luogo di ingresso, cioè si entra proprio nella palazzina, e di transito, perché da lì si accede alle ali, dove ci sono le opere di tutti gli altri artisti. Inizialmente si pensava a una cosa, per così dire, normale, nel senso che una scultura, un oggetto appoggiato al suolo, ma poi non funzionava proprio. Cioè non poteva funzionare in quel luogo così complicato, per cui sono arrivato a pensare a un lavoro sospeso. Però volevo che avesse, diciamo, una certa monumentalità, ma leggera. Allora, come fare una cosa monumentale e leggera allo stesso tempo? E anche confrontarsi con l'ampiezza, con la dimensione. Per cui a un certo punto ho proprio pensato prima di tutto al tema spazio del sacro, e non volevo, diciamo, incanalarmi in una iconografia legata a chiese, sinagoghe, moschee, eccetera, eccetera. Volendo evitare tutto questo, invece ho riflettuto da un lato, sul lavoro di un etnomusicologo, di Marius Schneider, che è l'autore di Pietre che cantano. Schneider, per esempio, dimostrò che tutta una irrazionalità, per esempio, dell'architettura, della decorazione, tra virgolette, medievale, in realtà corrispondeva a delle leggi ben precise, delle regole. Tutto questo, la figura dell'arco, questa scultura appesa alla fine a un arco di grandi dimensioni, ma è proprio un arco, diciamo, un'arma. La figura dell'arco è una delle più importanti, ricorrenti proprio. Cioè l'arco, la tensione, la dualità maschile, femminile e poi la freccia, l'importanza della freccia, la freccia sonora, eccetera, eccetera. Allora mi interessava un arco vero, diciamo, appeso, per cui anche leggero, che potesse occupare questo spazio in una maniera giusta e dove il dardo fosse un dardo sonoro. Questo dardo sonoro è proprio, si ricollega in maniera molto semplice a tutta la tradizione delle saetas, proprio delle frecce sonore, del bordone, del om, di tutti i suoni che fanno parte di praticamente di tutte le culture in giro per il mondo. L'altro aspetto invece che mi interessava investigare è proprio quello del, non tanto del luogo di culto, appunto, come può essere una chiesa, ma proprio del campo di battaglia come spazio del sacro. E ancora una volta l'arco da questo punto di vista funzionava benissimo, ed è per questo che ho voluto intitolare il lavoro Sun Tzu, questo stratega cinese che scrisse L'arte della guerra, cioè uno dei manuali, diciamo, militari più importanti di tutti questi secoli, ancora utilizzato in ambito militare e non solo militare. Sun Tzu, da un lato, strategia, tattica, campo di battaglia, campo magnetico, campo di tensione costruito col suono e con l'immagine, e dall'altro tutto l'indagine di Schneider sulla, diciamo, sul simbolo sonoro. come per l'immagine di questo lavoro, da un lato c'è una relativa imponenza della struttura, ma dall'altro, per esempio, ho pensato di appenderla a una certa altezza, per cui quando diciamo le persone entrano non lo vedono proprio. Quindi è una strana scultura, è uno strano monumentale invisibile. E allo stesso modo mi interessava che ci fosse una scoperta successiva. Cioè si entra, non si vede nulla, poi a un certo punto si guarda in alto, oddio, c'è un qualcosa. Allo stesso modo sul suono. Allora mi interessava lavorare su un suono quasi subliminale. E questo sistema aveva bisogno, per esempio, di una relativa delicatezza del suono, ma non per metterlo in secondo piano assolutamente, cioè non per considerarlo appunto colonna sonora, ma proprio perché doveva essere percepito anche questo in un secondo momento. Quindi non volevo avere un impatto acustico. Infatti un suono che si mescola tranquillamente, potrebbe essere riscaldamento o non so che cosa, un sibilo, una cosa leggera, fluttuante. E poi c'era il problema, per quel che mi riguarda, poi alcuni possono pensarci, altri no, però insomma mi interessava pensarci, del rapporto con gli altri lavori, con gli altri artisti. Perché ovviamente spazi non proprio aperti, sono tutti spazi separati, ma in realtà è una fuga di stanze, di grandi sale, grandi o piccole sale, per cui il problema è che questo suono alla fine si distribuisce ovunque. Allora, come relazionarsi al lavoro altrui? Perché il problema è che automaticamente quello che tu produci in quanto artista col suono in uno spazio, diciamo, condiviso, diventa colonna sonora altrui. In parte che potrebbe non far piacere agli altri, ma giochiamo con questo, per cui è giusto che ci sia un'interazione, diciamo una dialettica, però volevo rapportarmi pensandoci, per cui il tipo di frequenza, il tipo di onda prodotta da questo suono, il tipo di volume e la sua distribuzione nello spazio è stata, diciamo, accuratamente vagliata in fase di allestimento. Non ero tenuto a pensarci. Non è anzi di solito non è un problema, un artista presenta un lavoro, questo sta lì, però sappiamo bene che il suono nella sua, chiamiamola così, invisibilità, in realtà ha una potenza, ma mi viene da dire sconosciuta all'immagine, ma non perché sia meglio o peggio, ma il suono, cioè non è un caso per esempio che in ambito artistico ormai nessuna immagine infastidisce. No, qualunque cosa, perché a questo punto, anche semplicemente con l'iconografia che ci circonda, la gente è abituata a qualsiasi cosa, ma il suono nella sua, diciamo, modestia anche è in grado di provocare talvolta delle reazioni inconsulte. La gente veramente col suono si innervosisce e crea problemi. In questo momento stiamo disegnando uno scenario di questo tipo. Mostra, come qui a Modena, alla Palazzina dei Giardini, mostra con una serie di opere di artisti così, un'opera suono, anche suono, le altre no. E quando ci sono più opere sonore? Come funziona proprio? Io penso che uno dei pochi modi per affrontare questo problema sia l'anarchia. L'anarchia significa io faccio quello che voglio in relazione a, cioè io mi muovo al di fuori, diciamo, di regole definite o scritte in relazione al contesto in cui mi trovo. Per cui se io lavoro con dei materiali pericolosi, alto impatto, come può essere il suono, e io devo avere un pensiero squisitamente anarchico. E allora di volta in volta mi devo organizzare bilanciando da un lato le mie esigenze, le mie istanze, il mio pensiero così, e dall'altro relazionarmi con eventuali altre opere in prossimità o addirittura nello stesso spazio. Per quel che mi riguarda, tutto il mio lavoro è basato su idea, diciamo, di sacro. Quasi tutto quello che faccio, insomma, non a caso in questi anni appunto ho battuto, ma sistematicamente, indipendentemente dai lavori, dai progetti, cioè non è che tutto deve essere finalizzato, costruì l'opera. Ovunque vado, frequento, diciamo, luoghi del sacro. E quindi per me è veramente sempre stato così. Poi lavorando molto sul suono, e anche elaborando i progetti che proprio dal suono partono. E il suono è proprio, cioè, all'inizio fu la parola o all'inizio fu il verbo, sono tutte traduzioni erronee di un qualcosa che invece è sempre stato all'inizio fu la voce. È un problema biblico proprio questo, cioè all'inizio fu la voce significa all'inizio fu il suono, e quindi all'inizio fu il suono significa che questo universo creato in tutte le tradizioni è creato a partire dal suono, cioè è il suono che ha innescato questi Big Bang, diciamo, che ci stanno molto a cuore. Per quel che mi riguarda, partecipare a questa mostra, con questo progetto, non è un tema, ma è proprio una cosa normale del quotidiano, cioè è proprio la mia quotidianità che è legata al suono utilizzato in un certo modo. Anche in questo caso, per Sun Tzu, il lavoro era alla fine la produzione di un bordone, proprio di un drone, quindi di un suono fluttuante, un'onda molto, diciamo, leggera che si muove, ma che è un altro che questo, capito? Poi, senza volersi, diciamo, collegare in maniera esplicita a culture, tradizioni, al buddismo, alla sillaba om, cioè prima ancora di tutto questo, però in fondo ciò è, cioè, proprio la costruzione di una sillaba sonora che origina delle cose, adesso voglio dire origina l'universo, insomma, però in ogni caso questi sono tutti simboli, cioè la costruzione di un piccolo arco sospeso, l'arco nella sua, diciamo, minimalità simboleggia qualcosa di un po' più complesso, come sempre nella simbologia, quindi niente di particolare.